Buongiorno.
Vi chiedo un po' di silenzio, non abbiamo un microfono e questo rende molto più calda e la nostra comunicazione, ma anche la necessità ovviamente di ascoltarci reciprocamente. Questo seminario, per prima cosa dobbiamo ringraziare il CIDI che ci ha dato questa opportunità di incontrarci in questa sede, Angela Petrone del CIDI e del Circolo Bateson, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Angela, sì. E poi volevo dire appena due parole, prima di presentare i relatori, su come nasce questo seminario. Come sa chi frequenta il Circolo Bateson, noi abbiamo almeno due appuntamenti di seminario ogni anno, a gennaio e a maggio a Viterbo. Quest'anno, come sapete, come appunto vi dirò adesso, festeggiando i 30 anni del Circolo Bateson, noi ci dedicheremo in particolare alla realizzazione del convegno che si terrà nel mese di settembre. Abbiamo però deciso, e quindi le nostre energie sono limitate, e abbiamo saltato questi due grandi appuntamenti, ma non potevamo non trarre profitto e occasioni ancora di incontro dalla esperienza straordinaria che ogni anno si fa a Badia Prataglia. Nella vacanza studio di Badia Prataglia, anche questa diciamo da diversi anni, alla fine del mese si svolge una settimana, alla fine del mese di agosto, ci incontriamo con una riflessione che è sempre, naturalmente, diremo in generale, a partire da Bateson. Questa è la considerazione con cui naturalmente ci confrontiamo in una modalità che è molto discorsiva, molto colloquiale, che è quella appunto di una vacanza. All'interno e accadono delle cose, naturalmente, nella vacanza studio accadono veramente delle cose interessantissime. Quest'anno, per esempio, gli spunti più interessanti della nostra vacanza, che si intitolava Perché Bateson, abbiamo fatto degli incontri interessantissimi ed estrapolato almeno, diciamo, due questioni. Una è stata quella del femminismo, perché abbiamo toccato, diciamo, io mi sono fatta parte in questo, straordinaria coincidenza e possibilità di confronto del pensiero di Bateson con il portato della ricerca delle donne. E l'altro tema che è assolutamente legato a questo è stato appunto quello che potremmo dire genericamente delle emozioni. E in considerazione in particolare degli interventi che fecero in quell'occasione Valerio Siracusa e Alejandra Taberna. Eccoci quindi a riprendere uno di questi temi, a rilanciarlo oggi con una modalità che in qualche modo ci obbliga ad un ascolto reciproco, esattamente come nella dimensione che si crea, così assolutamente circolare, che si crea a Badia Prataglia. E allora cominciamo con, vi dirò che allora i tre relatori hanno 30 minuti ciascuno per l'intervento e 15 minuti per le domande che potrà fare il pubblico alla fine di ogni intervento. Comincia Valerio Siracusa. Il suo intervento, L'evoluzione sistemica delle emozioni, storia e natura della mente. Valerio Siracusa è un psicoterapeuta sistemico relazionale, cultore della teoria dell'evoluzione, ed è appunto in questa assolutamente, tra l'altro troverete i materiali del suo precedente intervento a Badia Prataglia, ovviamente sul sito del Circolo Bateson, cultore della teoria dell'evoluzione, si occupa di evoluzione della mente e delle emozioni. Prego.
Buongiorno, sono veramente contento di essere qui. Insomma, il Circolo Bateson ha accolto quest'idea e ha organizzato questa giornata rendendomi molto felice, perché porto avanti questo progetto di ricerca da un po' di anni, per lo più da solo, e insomma queste quindi sono le prime occasioni in cui posso parlarne. Il titolo è L'evoluzione sistemica delle emozioni, storia naturale della mente. Trovate altri due nomi oltre al mio, che sono i nomi di miei due cari amici, che sono diventati anche collaboratori in questa occasione, perché sono ingegneri informatici e hanno messo a punto una simulazione che poi vedrete verso la fine della presentazione, che vuole provare a dimostrare quello che vi propongo con questa idea. Allora, cos'è l'evoluzione sistemica delle emozioni? È innanzitutto un'ipotesi sul processo che ha guidato l'evoluzione delle emozioni nelle specie animali e diventa un modello di mente-cervello che conduce a una serie di considerazioni su più livelli di analisi, prima di tutto quello evoluzionistico e poi neuroscientifico, psicologico, clinico, sia individuale che familiare, e culturale e sociale. Spero che nella giornata ci sia modo anche di sviluppare questi altri argomenti tramite il confronto. Prima però di addentrarci nella teoria vera e propria, penso sia utile capire la cornice epistemologica dentro cui si colloca. E quindi cosa vuol dire evoluzione sistemica? In realtà questa espressione è una forzatura, nel senso che la teoria dell'evoluzione è sempre stata sistemica. Lo è da Darwin, forse il limite è che i principi sistemici non sono stati sistematizzati nella teoria dell'evoluzione da parte di Darwin, ma ci sono tantissimi passaggi in cui Darwin dimostra di avere un'idea circolare del rapporto tra organismo e ambiente. E qui nella slide ne trovate un paio. Darwin nell'Origine delle specie si chiede come si sono perfezionati tutti i meravigliosi adattamenti di una parte dell'organismo a un'altra e alle condizioni di vita e i rapporti di un organismo vivente con un altro. E poi ancora scrive: la struttura di ogni essere organizzato è in stretta correlazione, spesso assai difficile a scoprirsi, con quella di tutti gli altri esseri viventi, con i quali viene a trovarsi in concorrenza o per il cibo o per la dimora, o con quella degli esseri da cui deve difendersi o di quelli che sono sua preda. Facciamo un salto di più di un secolo, sempre all'interno della teoria dell'evoluzione. Perché? Perché quello che succede è che gli evoluzionisti si rendono espliciti questi principi sistemici di cui hanno bisogno per comprendere gli argomenti di cui parlano. Gould ed Eldridge sono due paleontologi che elaborano questa teoria dell'equilibrio punteggiato. Cosa dice? Sin dai tempi di Darwin era noto che nelle testimonianze fossili non sempre si trovava una continuità nelle forme di vita che venivano trovate, no? Durante gli scavi. E questo dato confutava il gradualismo filetico, cioè l'idea dell'evoluzione per piccoli passi, come diceva Darwin. Darwin però non poteva usare questo dato perché andava a vantaggio dei creazionisti, perché appunto se non c'è gradualità, come dici tu Darwin, allora vuol dire che è intervenuto qualcun altro nel creare le specie. Non sapeva come usare questo dato. E invece Gould ed Eldridge danno un senso scientifico a questo. E appunto l'osservazione degli strati rocciosi rivela l'alternarsi di lunghi periodi di stasi morfologica di contro a cambiamenti netti all'interno di altri. Con la teoria dell'equilibrio punteggiato, Gould ed Eldridge sostengono che i principali eventi di speciazione, cioè la nascita di nuove specie, si sono verificati in periodi di tempo relativamente brevi, tra 200.000 e 300.000 anni, seguiti da lunghe fasi di stabilità evolutiva. Importanti modifiche ambientali, causate per lo più da eventi naturali catastrofici, come impatti meteoritici e stravolgimenti geologici, avrebbero dato il via alla riorganizzazione degli ecosistemi, accelerando i processi di mutazione e selezione naturale delle specie viventi. Perché accelerano questi processi di mutazione? Perché se l'ecosistema è stabile, i rapporti tra gli elementi che compongono l'ecosistema sono stabili e gli elementi stessi sono stabili, quindi la variazione è minima rispetto a un momento di caos, di disordine, in cui invece i rapporti tra gli elementi non sono stabili e gli elementi stessi mutano più rapidamente, fino a che il sistema non ritrova una nuova forma, un nuovo equilibrio, una nuova omeostasi tende quindi a rimanere costante per più lungo tempo. Un altro esempio del modo in cui gli evoluzionisti usano i principi sistemici è dato dalle teorie gerarchiche. Sostanzialmente iniziano a ragionare per livelli, come ci ha insegnato anche Bateson a fare. Due biologi, Maynard Smith e Sainte-Marie, per esempio, scrivono che le transizioni maggiori dell'evoluzione vedono la nascita di entità biologiche sempre più complesse, dal procariote all'eucariote, dall'eucariote all'organismo, dall'organismo alla colonia. Quindi non si concentra sulla nascita delle specie questo studio, ma si concentra sulle entità biologiche che hanno segnato le transizioni dell'evoluzione. E poi sempre Gould, in una prospettiva invece sincronica, ritiene che si possono considerare individui evolutivi non solo gli organismi, ma anche delle entità a livelli diversi, come il gene, la cellula, il fenotipo, il deme, la specie e il clade. Andando ancora avanti, questo autore, Rosenzweig, conia l'espressione ecologia evoluzionista. Siamo diventati diciamo perfettamente bezzoniani in questa visione della teoria dell'evoluzione. Ci sono studi come questo di Guimaraes del 2017 sulle reti mutualistiche e gli effetti indiretti tra le specie. Rileva che specie tra loro non interagenti possono coevolversi per effetto indiretto quanto le specie che interagiscono direttamente. E poi questa citazione di Miller, che potrebbe anche essere una frase di Bateson, per quanto è vicina al suo pensiero, scrive: i processi evolutivi e i processi ecologici sono inseparabili. E concludiamo questa prima parte della presentazione con un'espressione usata da Bateson in versione ecologia della mente, che parla di unità di sopravvivenza evolutiva, che è un modo sintetico per ancora rinforzare quest'idea. In versione ecologia della mente lui scrive: organismo con ambiente, tutto attaccato senza lasciare spazi, proprio per rinforzare quest'idea di rapporto circolare. E un'altra osservazione che potrebbe essere fonte di confronto anche durante la giornata è che forse la teoria dell'evoluzione e la teoria dei sistemi sono così vicini che noi finora abbiamo chiamato in modo diverso due concetti, uno della teoria dell'evoluzione e uno della teoria dei sistemi, che invece descrivono lo stesso processo, e cioè selezione naturale e auto-organizzazione. L'unica differenza, insomma, la sto facendo semplice, però una differenza è il focus che noi abbiamo quando parliamo di selezione naturale. Se parliamo di selezione naturale ci concentriamo sul singolo elemento all'interno del sistema e sull'esito nella discendenza di questo elemento all'interno del sistema. Se invece noi parliamo di auto-organizzazione, parliamo del sistema nel suo complesso e del rapporto tra gli elementi all'interno del sistema. Ma un processo di selezione naturale si completa, raggiunge una stabilità, solo quando il sistema è auto-organizzato. Quindi in questo senso selezione naturale e auto-organizzazione sono molto vicini come concetti. Finita questa prima parte, cominciamo a parlare di emozioni. Per primo Darwin si pone la questione, raccoglie appunti per 30 anni e poi scrive l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Questa è una sintesi che c'è in un libro appena pubblicato di Baggio, in cui il pensiero di Darwin è sintetizzato in questo modo. Le espressioni emotive, secondo Darwin, si sono evolute due volte. Una prima volta in relazione a ben precise funzioni adattive e una seconda volta in relazione alla nuova funzione di regolare la comunicazione. ciò che originariamente emerge come un saper fare funzionale per affrontare diversi problemi e situazioni, successivamente cambia funzione, viene cooptato per espletare funzioni comunicative tra i membri di una medesima specie, come una sorta di protolinguaggio. Ad esempio, l'esposizione dei denti durante un episodio collerico era preparatoria all'attacco vero e proprio, con un valore di sopravvivenza diretta che era dato dall'attacco. Scoprire i denti negli umani oggi non è più una preparazione finalizzata al combattimento, ma questo non vuol dire che ora sia inutile. Anche in questo caso facciamo un grande salto, ci sono tantissimi autori che si occupano di emozioni. Toby e Cosmides sono due psicologi evoluzionisti che hanno pubblicato molti lavori e definiscono le emozioni come panorama interpretativo innato degli eventi ambientali, suscettibile agli apprendimenti sociali e ai processi di costruzione dei significati. Ekman è uno dei più famosi in assoluto, col suo studio sulle espressioni emotive facciali, vuole inizialmente dimostrare che le emozioni non sono universali, ma invece si ritrova a dimostrare esattamente l'opposto, anche se oggi i suoi risultati sono messi in discussione e viene criticato anche il modo in cui interpreta Darwin. Poi c'è Plachik, un altro modello interessante, definisce le emozioni come pattern di funzionamento in grado di rispondere in modo adattivo a eventi ambientali ricorrenti nel passato filogenetico delle specie, orientati al mantenimento dell'omeostasi dell'organismo, quindi sottolinea la funzione biologica delle emozioni nel funzionamento dell'organismo. E Adensato e Meini hanno pubblicato questo manuale di psicologia evoluzionistica, sono dell'Università di Torino, Adensato, e definiscono le emozioni come super euristiche capaci di far prendere velocemente decisioni vitali. Nelle neuroscienze, uno dei modelli più recenti, più solidi e di cui si parlerà penso per molto tempo è quello di Panksepp e Beaven. Panksepp inaugura quest'area di ricerca che sono le neuroscienze affettive, che si occupa dei meccanismi neurali alla base delle emozioni. Come conduce il suo studio con quello che lui chiama metodo di studio triangolato, cioè incrocia i dati provenienti dagli studi neuroscientifici sul cervello dei mammiferi, sul comportamento emotivo di altri animali evocato tramite stimolazione cerebrale, e con tutto questo con l'analisi dei resoconti verbali degli esseri umani sulle esperienze affettive in seguito a manipolazione cerebrale. Arriva alla conclusione, non possiamo considerarla definitiva, ma è un buon passo in avanti nella ricerca neuroscientifica, che tutti i mammiferi dispongono di 7 sistemi emotivi di base posti in regioni sottocorticali del cervello. La parte più importante è che sottolinea Panksepp, che questi sistemi emotivi si trovano nelle regioni sottocorticali, e questo ha senso rispetto al dibattito che c'è nelle neuroscienze, perché non tutti la pensano come Panksepp, rispetto all'area cerebrale in cui le emozioni, diciamo, che portano all'emergere delle emozioni. Altri autori come Ledoux, Rawls e Damasio, che ha cambiato un po' idea nel corso degli anni, invece in molti lavori fanno risalire questo emergere delle emozioni alle zone neocorticali, quindi evoluzionisticamente più recenti. Invece secondo Panksepp sono le regioni sottocorticali, quindi è da un po' che proviamo emozioni, prima di Homo sapiens. Poi c'è un passaggio da Versione ecologia della mente di Batson, che a modo suo si occupa dell'argomento delle emozioni, lo fa in poche righe, ma dice qualcosa in più rispetto agli altri, perché come siamo abituati a rilevare, ragiona meglio degli altri. E scrive: la relazione tra l'io e gli altri e tra l'io e l'ambiente sono in realtà il contenuto di quelli che sono chiamati sentimenti. Amore, odio, timore, fiducia, ansia, ostilità. Queste astrazioni, che si riferiscono a strutture di relazione, e questa espressione è fondamentale nell'idea che vi sto per dire, hanno sfortunatamente ricevuto un nome il cui uso di solito presuppone che i sentimenti siano caratterizzati principalmente dall'intensità piuttosto che da una precisa struttura. Questo è uno dei contenuti più bislacchi che la psicologia ha fornito a un'epistemologia distorta. Ci aiuta Batson a capire che si rischia di correre un errore nel trattare l'argomento delle emozioni a livello in chiave evoluzionista, perché non tutti gli autori riconoscono appieno la funzione intersoggettiva dei comportamenti emotivi, e quindi il rischio è di considerare le emozioni come esito di processi lineari di adattamento che rispondono a pressioni evolutive singole. Cosa vuol dire? Che l'enunciato logico che noi abbiamo in mente quando ragioniamo in chiave evoluzionista sulle emozioni è quello che vedete scritto: la proprietà X svolge la funzione X che risolve la pressione X. Questo enunciato non è del tutto sbagliato, ma è incompleto, perché presuppone un rapporto semplicemente lineare tra proprietà, funzione e pressione. Solo che la pressione è data dalle proprietà degli altri organismi e quindi è un rapporto di interdipendenza tra le funzioni. Quindi, se noi usassimo questo pensiero, ci ritroveremmo a dire: la paura svolge la funzione di salvaguardia dai pericoli che risolve la pressione data dai predatori o dai contendenti, e così via rispetto agli altri sistemi emotivi che vedete sotto. Se però usiamo un pensiero circolare, ci accorgiamo che le emozioni hanno una funzione adattiva reciproca. Potremmo dire: l'ambiente delle emozioni è costituito dalle emozioni stesse. Questi sono i primi due esempi più semplici, più intuitivi che vi porto, che sono dati dal rapporto tra paura e collera e tra cura e sofferenza. Abbiamo a riferimento sempre i sistemi emotivi secondo Panksepp, perché bisognava decidere di che emozioni stiamo parlando, e la cosa più onesta che si possa fare è darsi una base neuroscientifica in questo momento. Allora, paura e collera, perché hanno una funzione reciproca? Immaginate un ambiente abitato soltanto da individui collerici, che come unica strategia a disposizione hanno l'attacco in caso di contesa per l'accesso alle risorse, per la competizione sessuale, per la territorialità. Se l'unica strategia è l'attacco, ogni scontro porta all'annichilimento, porta praticamente all'estinzione, ed è quello che vedremo con la simulazione. Se in questo ambiente emerge un individuo che prova paura e che quindi usa la strategia della fuga, non è soltanto lui a salvarsi dall'attacco della collera, ma salva il collerico dallo scontro in cui si troverebbe se davanti a lui ci fosse un altro individuo collerico. Al contrario, immaginate un ambiente in cui sono dominanti i paurosi. In questo ambiente, tende a sovrappopolarsi, e anche questo vedremo nella simulazione, e questo espone al rischio di carestie, epidemie o fenomeni di altro tipo che non sono a lungo termine vantaggiosi. Se in questo ambiente di soli individui paurosi si inserisce un collerico, la strategia dell'attacco è funzionale, e quindi i collerici aumentano di numero e regolano la popolazione dei paurosi. Non so quanto tempo è passato, vado un attimo avanti perché c'è la simulazione che occupa almeno 10 minuti. Arriviamo all'ipotesi centrale di questa teoria. Le strutture cerebrali sono l'esito di relazioni intersoggettive adattive emerse nel corso dell'evoluzione. Il repertorio emotivo umano si sarebbe stabilizzato a seguito dell'incontro, dell'incastro e della coevoluzione dei sistemi emotivi come concepiti da Panksepp e Beaven. Homo sapiens è dotato non di singole emozioni rivelatesi adattive una alla volta, ma di un sistema di sistemi coevoluti facendo leva l'uno sull'altro, una struttura di interazioni di livello superiore rispetto ai singoli sistemi emotivi che ha direzionato l'affinamento dei singoli sistemi emotivi. Come è avvenuta questa evoluzione? È avvenuta a salti, proprio come ci spiegavano Gould ed Eldridge con la teoria dell'equilibrio punteggiato. In linea con queste teorie, l'evoluzione delle emozioni sarebbe avvenuta durante diversi intervalli di variazione e salti evoluzionistici corrispondenti alla nascita di nuove specie. Ciò sarebbe accaduto in virtù della capacità delle emozioni di contribuire alla formazione di sistemi interattivi omeostatici. Grazie al loro incastro adattivo, le emozioni rappresentano i costituenti primari dell'architettura cerebrale e della possibilità intersoggettiva e comunicativa inter e intraspecie. tutto questo si può dimostrare, non lo so ancora per bene, però ci sono due fonti di dati. Una è la neuroanatomia comparata, che per quello che ho trovato finora conferma questo schema logico sull'evoluzione delle emozioni. Sempre Banks e Pepiven, ma ci sono altri autori che parlano di questo, come McLean, anche se è un po' superato, e Jackson, che è un altro neuroscienziato di inizio Novecento che scrive molte cose importanti. Secondo Banks, le specie rettili sembrano disporre dei sistemi di ricerca, desiderio sessuale, collera e paura. Come abbiamo visto, collera e paura tendono a creare omeostasi. Ci sarebbe da aggiungere la predazione, e quindi la predazione che in Panksepp è interna al sistema della ricerca. Quindi predazione, collera e paura tendono a creare equilibrio e a rimanere stabili. La fase successiva dell'evoluzione della mente, presumibilmente nelle specie che sono esistite prima della separazione tra uccelli e mammiferi, avvenuta circa 250 milioni di anni fa, ha aggiunto i sistemi inconfondibilmente emotivo-sociali della cura, della sofferenza, che abbiamo visto prima negli esempi che sono complementari, che hanno motivo di esistere solo insieme, perché se c'è un cucciolo che piange e cerca l'attenzione di un adulto, se questo adulto non è in grado di riconoscere quel segnale, piangere, che è un segnale adattivo, non ha nessuna funzione. Lo stesso vale al contrario: se io offro protezione verso qualcuno che o si spaventa o mi attacca, offrire protezione non ha senso, non ha valore adattivo. E arriviamo alla simulazione, che penso sia la parte più interessante. Allora, questi due miei amici hanno all'inizio, quando gli ho presentato il progetto, mi hanno detto: tu sei pazzo. Alla fine gliel'ho detto io: voi siete pazzi, perché hanno fatto una cosa in pochissimo tempo che funziona, spero, perché lo scopriamo in diretta, perché queste simulazioni hanno una componente randomica, quindi non sempre vanno tutte allo stesso modo. Loro mi hanno sconsigliato di fare la simulazione durante la presentazione, però fino a ieri sera andavano bene. Allora, immaginatevi un tabellone, una griglia con delle caselle. In questo caso questo tabellone è fatto da è largo 150 e lungo 150 caselle, quindi ci sono 22.500 spazi. Noi mettiamo dentro questa tabella tre tipi di popolazione. Allora, seguite il cursore, perché sennò diventa difficile. Popolazione RR sono degli individui che sentono la fame, quindi quando iniziano ad avere fame si dirigono verso delle aree di cibo che stanno dentro questo tabellone, che sono in questo caso 8.000, sono 85 aree da 100 caselle, quindi tutto 8.500 caselle su 22.000 spazi. Allora, RR sente la fame, ma non si sa difendere, non attacca e non prova paura. RRC è la popolazione composta da coloro che sentono la fame e, quando c'è una contesa per le risorse, attaccano. RRP invece prova fame e, quando c'è una contesa, scappa. Ogni unità vive 2200 momenti e si riproduce nei momenti 1000 e 2000. Si riproduce in modo asessuato, cioè non c'è riproduzione sessuale, si riproduce ognuno per conto proprio, perché diventava troppo complesso. Ora vi faccio vedere una prima simulazione, in cui ci sono due tipi di unità, che è una simulazione che dura abbastanza, quindi per farvi vedere poi gli altri dati. Mettiamo 500 unità RR, cioè quelli che provano soltanto fame, e 500 unità che provano fame e paura. I dati adesso vengono qui giù, dove c'è la freccetta. Allora, questi sono i momenti della simulazione. La simulazione dura in tutto 50.000 momenti. Questi sono i momenti, stiamo andando avanti. Questa è la popolazione totale. Sono 900, siamo partiti da 1000, sono 900 unità. Questa è la popolazione di RR, che sono quelli che provano fame. Questa è la popolazione di RRP, che sono quelli che provano fame e paura. Queste sono le percentuali. E qui ci sono le cause di morte delle unità. Allora, abbiamo dei morti per scontri, cioè dovuti al conflitto. In questa simulazione non ci sono morti per scontri, perché né RR né RRP attaccano. Ci sono dei morti per fame, perché non raggiungono in tempo le aree di risorse, e in questo caso la differenza è casuale, nel senso che RR e RRP non hanno un vantaggio l'uno sull'altro, sanno cercare cibo allo stesso modo. E poi ci sono dei morti per caselle, perché nella simulazione, nel tabellone, ci sono dei pericoli ambientali. In questo tabellone ci sono 5 pericoli ambientali su 22.000 spazi. RRP, cioè quelli che provano paura, sono in grado di riconoscerli. Quelli che provano soltanto fame non sono in grado di riconoscere questi pericoli, quindi ci finiscono dentro e muoiono. E poi ci sono i morti che completano il loro ciclo vitale. Allora, vedete, in questa simulazione piano piano RRP diventa maggiore rispetto a RR. Ok? I paurosi vivono si riproducono di più dei soli affamati. Siamo al momento 3.000, campano abbastanza bene entrambi. Ora vi faccio vedere prima cosa succede in una simulazione in cui mettiamo RR, cioè quelli che provano soltanto fame, RRC, fame e collera. Vi anticipo quello che è successo fino a ieri sera. RRC mantiene un numero abbastanza alto fino a quando c'è RR. Appena RR cala di numero, RRC si estingue anche lui e la simulazione arriva a zero in pochissimo tempo. Questo per dire che la collera ha bisogno di relazionarsi con qualcun altro, perché se i collerici si relazionano solo con se stessi, lo scambio è simmetrico e finisce male. Adesso RR non sa come difendersi da RRC, quindi il numero di RR cala molto velocemente. State vedendo le popolazioni, non so se riesco a farmi seguire bene. La popolazione di RR in pochissimo tempo è a 200 elementi, mentre gli RRC sono di più. Appena RR arriva prossimo a zero, RRC precipita. Siamo a 100, si è riprodotta un attimo, resta intorno a 20 unità. Considerate che ci sono 22.000 spazi, sono rimaste solamente 30 unità. Non riescono a superare i 100 elementi, per esempio. Siamo partiti da 500 e 500. Adesso vi faccio vedere cosa succede se metto insieme i paurosi e i collerici, che è il dato che dimostra la funzione adattiva reciproca tra paura e collera. La simulazione è finita. Adesso metto a 0 gli affamati e a 500 i paurosi. Se va come è andato sempre ieri sera, la simulazione è molto più stabile, cioè RRC e RRP riescono a convivere. Queste sono le popolazioni. Siamo al momento 1000, che è il primo momento di riproduzione, quindi adesso addirittura RRC ha superato le 500 unità. Se vi ricordate, prima non ce la faceva. Se volete lo rifacciamo ancora e ancora, ma è questo il risultato. Sono assolutamente pari numero, sta andando particolarmente bene in questo momento questa simulazione. E questo è...
Avendo paura dobbiamo votare Salvini.
Ci dobbiamo sottrarre.
È il contrario.
Il secondo quadro che mostra che...
Non c'è scampo, sia un po' stimolo, non abbiamo paura. Diciamo che Salvini, imputendo, essendo collerico, ci fa stare sempre allerta, no? Alza la soglia della paura e quindi ci fa stare più allerta e in questo modo riusciamo vagamente a bilanciare. Se non lo votassimo in massa, perché diventeremo tutti collerici e a quel punto ci autoestingueremmo.
E poi si scontrerebbero i collerici, però, perché abbiamo visto nella seconda simulazione che i collerici non hanno scampo.
Io sono contento che già suscita, però è importante dire una cosa. No, invece cioè, è bello sapere come arriva quest'idea, però è importante tenere sempre distinti i livelli di discussione. Adesso noi siamo su un piano evoluzionistico. Noi questo modello lo possiamo usare per provare a capire qualcosa delle dinamiche sociali, però dobbiamo sempre fare le dovute differenze. Cioè, quello che si dice a livello evoluzionistico è che sono necessarie entrambe, perché altrimenti i paurosi, se io faccio una simulazione soltanto con i paurosi, vedete che aumentano di numero in modo quasi spropositato, e quindi c'è una sovrappopolazione, si conservano troppo bene. E questo non è un vantaggio a lungo termine, è un vantaggio a breve termine, ma non è un vantaggio per la specie a lungo termine. Qualsiasi strategia che funziona eccessivamente bene, noi, Homo sapiens è un esempio di questo, noi siamo nettamente superiori alle altre specie e avremo uno svantaggio da questo. Qualsiasi strategia che è estremamente vantaggiosa a lungo termine non è adattiva. E tutto sempre deve essere tutto sempre interconnesso, a meno che non abbiamo intenzione di restare soltanto noi sul pianeta e vedercela da soli, però comunque
emozione, ecco, introducendo anche quelli che non hanno emozioni, che risultati porterebbe? Farebbe scomparire quella senza emozioni?
O? Sì, proviamo a farla. RR, quelli che provano soltanto fame, non sanno riconoscere i pericoli ambientali e non sanno difendersi, e quindi nelle regole che noi abbiamo messo del conflitto si feriscono di più. Proviamo a fare, vediamo che succede. Io un po' per precauzione voglio dirvi che questa simulazione ce l'ho da 2 giorni, perché questi amici l'hanno programmata per questa occasione,
sconsigliando di usarla
e ci sono state settimane in cui parlavamo no perché RR fa così, RRC, e cioè, insomma sembravamo dei scemi. Adesso sono 500, 500 e 500. La simulazione va più lenta perché ci sono molte più interazioni, quindi deve calcolare. Allora, RR sta calando di numero.
Questi sono RR,
tutte e tre insieme. RR si sta estinguendo perché vedete i morti per scontri. Morti per scontri. RR sono tutti morti, non si sanno difendere, non sanno come fare. Si sono appena estinti, stanno convivendo RRC e RRP di nuovo.
Quindi la sovrappopolazione umana, 4 miliardi e 8 miliardi, tende a estinguersi poi.
O quantomeno ad avere, non lo so, questo non sono un epidemiologo, se forse è quello il campo, però insomma il processo sembra questo.
Ma non esiste negli esseri umani chi pensa solo, chi non ha emozioni, si può fare questo?
No, sono...
Sugli umani, noi possiamo immaginare le amebe che non hanno emozioni, hanno solo fame, ma negli esseri umani non esiste che solo fame e basta. Anche chi ha tantissima fame,
c'è anche desiderio.
Volevo fare
una domanda
chiarimento. Cioè questo è semplicemente un discorso di unicità di sentimento, cioè ciascun individuo ha un solo sentimento. Però la mia perplessità riguarda due aspetti. Cioè l'essere umano è fatto di anche di tanti sentimenti e secondo me a mio avviso si diversifica anche nel genere. Faccio un esempio. L'individuo pauroso, l'individuo collerico, può essere anche un individuo di genere che ha bisogno di cura, per esempio, quindi il bisogno di cura e di accudimento, può portare una reazione diversa, perché può avere il sentimento di paura. Quindi la simulazione in questo caso verrebbe completamente alterata rispetto a quello che è.
Allora ti spiego, è un programma, noi abbiamo in mente tante simulazioni, questa era la più semplice e la prima. La situazione che noi creiamo in natura non esiste, cioè non esistono, forse in principio, non, cioè in principio, milioni, centinaia di milioni di anni fa forse c'erano degli organismi più semplici che provavano solo una di queste due emozioni. Ma oggi non lo so, non mi vengono in mente delle specie che provano o soltanto collera o soltanto paura. Se vedete accanto a RRP c'è RRPC, questo è il prossimo step delle simulazioni, sono individui che provano sia paura che collera e aggiungeremo i predatori, nel senso che in realtà io credo, però non posso essere sicuro di questo, che con questa simulazione, con individui così semplici, con funzionamento, noi abbiamo messo alle strette la teoria, perché abbiamo proprio, cioè non è una situazione verosimile, è una situazione forzata che ci serviva a dimostrare che paura e collera sono complementari. In realtà in natura è più facile in questo momento, perché noi non abbiamo più strategie in un conflitto, possiamo scappare, possiamo arrabbiarci, possiamo vergognarci. Nelle situazioni reali, come dicevi, se io provo paura, se qualcuno si arrabbia con me, io provo paura, la mia paura tende a richiamare l'accudimento, quindi il conflitto si riduce perché ci sono queste sequenze relazionali tra i soggetti, in questo caso un'interazione a due. Io sto esplorando, uso i termini di Panksepp, che è un pochino scocciante, però almeno teniamo dei riferimenti. Io sto esplorando, questo mio atto di esplorazione ti fa arrabbiare, mi vergogno, quindi inibisco l'atto, la mia vergogna richiama la tua cura, il conflitto si esaurisce, posso ritornare ad esplorare. Quindi per dire che queste simulazioni sono le prime, per settembre dovrebbero esserci delle simulazioni più complesse e soprattutto ci sarà, vedrete l'animazione, non abbiamo fatto in tempo a farla, però si vedrà proprio il tabellone.
Abbiamo ufficialmente inaugurato il dibattito, come vedete, anzi è interessante che sia partito in qualche modo mentre succedeva qualcosa nella simulazione, quindi abbiamo ancora 5 minuti di discussione. Siamo un po' in ritardo, ma insomma possiamo benissimo assorbirlo. Quindi.
Se hai guardato se c'è un nesso con il meccanismo di schismogenesi di Bateson.
Sarebbe bello a vedere cosa anche in questo senso.
Perché anche lì c'è come una simmetria o una fuga o.
Allora, siamo sempre sul piano evoluzionistico, però dobbiamo ragionare. Non so cosa vorrebbe dire la schismogenesi sul piano evoluzionistico, cioè se c'è un crollo di popolazione, se RRC, per esempio, sto immaginando sul momento, i collerici aumentano troppo di numero, quindi la relazione va troppo a vantaggio dei collerici, e quindi i collerici precipitano a un certo punto, perché i paurosi si riprendono, però stiamo andando un po', stiamo
può essere
vagando.
A me viene in mente una cosa che ho già ricordato, ma che probabilmente già che tutti conosciamo, che queste ricerche nel campo delle neuroscienze, dove si sta dimostrando, pare in modo abbastanza definitivo, che l'esperienza vissuta segna la parte del cervello emotiva in un centesimo di secondo e arriva a quella razionale in 3 centesimi di secondo, vuol dire che la razionalizzazione dell'esperienza arriva colorata già dalla parte emotiva. Per dire che questo discorso, dove parliamo di emozione, paura, collera, cura e così via, poi c'è la relazione con la dimensione invece, col tentativo di razionalizzare l'esperienza emotiva, cioè questo sarà considerato nella vostra ricerca?
Allora, nelle simulazioni questo può diventare che i danni causati dagli scontri si riducono sempre di più. Vi ricordate la prima slide su Darwin? La riprendo. Darwin purtroppo ha detto praticamente tutto, quantomeno accennato. Cioè purtroppo, nel senso che gli riusciva così sempre a dire le cose giuste. Le espressioni emotive si sono evolute due volte. In queste due volte gli esiti dei conflitti diventano molto meno dannosi. Quando noi iniziamo a comunicare e quindi a usare delle forme, le emozioni, i pragmatisti chiamano le emozioni, per come le proviamo noi oggi, attitudini. Questo per dire che l'atto appunto viene inibito, l'atto estremo della fuga o dell'attacco viene inibito oggi dalle nostre funzioni neocorticali. Nella simulazione sarà difficile metterlo, però sono d'accordo, funziona, oggi funziona così, noi funzioniamo così, per fortuna quando non siamo d'accordo non ci scanniamo più, mentre nel mondo animale i conflitti sono molto più, più gravi, no? E credo quindi che diminuendo i danni dovuti al conflitto, nella simulazione si crea la condizione di linguaggio, cioè le strategie di comportamento non sono più attacco-fuga ma sono deterrenti. Quindi io espongo i denti, come dice Griffith, che spiega Darwin. Io espongo i denti non per attaccarti, ma per farti vedere soltanto che sono arrabbiato. E questo è un passo in avanti, perché è un altro modo di modulare il conflitto, di modulare le emozioni. Oppure, lo dico ancora meglio verbalmente, di esprimere il mio disappunto con il linguaggio. Tu il mio disappunto lo percepisci, ma non ci stiamo menando.
Sì e no, esatto. Perché dopo tutti questi milioni di anni non mi sembra, cioè, che ancora stiamo nella difficoltà di usare il linguaggio per mediare i conflitti.
Se pensi Homo sapiens rispetto alle altre specie, però. Sì, ok, stiamo parlando, ovviamente stai pensando a grandi...
È la frase che tu hai detto, i conflitti animali sono più, più gravi di quelli umani, non sembrerebbe, perché i conflitti tra gli animali sono molto limitati, sono molto funzionali a un momento, a una situazione, la riproduzione, se no è difficile che ci siano veri conflitti. Tra gli esseri umani, voglio dire, sono molto più pesanti, più gravi, hanno delle conseguenze terribili, sono molto più razionali, assolutamente non funzionali, se non hanno interessi. No?
Beh, entra in gioco comunque tutta la parte, diciamo, della tecnologia, degli strumenti.
Potresti alzare un po' la voce? Perché
no, dicevo che la capacità distruttiva non ha a che fare solo con le emozioni, ha a che fare poi con gli strumenti. È ovvio che se c'è una bomba che uccide un milione di persone, il rapporto si complica, perché lì è il rapporto tra le emozioni, il sistema tecno-sociale, gli strumenti e gli effetti. Quindi poi casomai c'è il problema di capire come le emozioni retroagiscono sulla capacità distruttiva della tecnologia che abbiamo inventato. Quindi dal punto di vista... c'è tutta la parte poi socio-psicologica o socio-tecno-psicologica, diciamo.
Ma la gravità non credo che dipenda soltanto da questi aspetti, la gravità di un comportamento aggressivo. Penso che possa dipendere anche da altre cose, nel senso che laddove si riconosce un comportamento aggressivo che porta all'uccisione dell'altro, addirittura alla distruzione fisica dell'altro, magari attraverso una clava o dei sassi, non è che sia meno grave del numero di persone che si uccidono con una bomba. Io credo che stiamo esaminando invece l'incidenza che assume un comportamento in termini emotivi, all'interno del singolo soggetto addirittura.
Credevo di aver capito.
Sì, io non vorrei, perché veramente sempre siamo sempre sul filo di fare confusione tra i livelli di discussione, ci tengo tanto a questo. Sicuramente gli animali non hanno le bombe. Sicuramente gli animali non hanno le bombe. È una discussione antipatica, perché non voglio fare, perché non voglio sembrare che sminuisco dei fenomeni gravissimi a livello storico, sociale della nostra specie, che solo noi purtroppo siamo in grado di realizzare. Mi viene da dire, però, ripeto, non voglio sminuire quello che state dicendo voi, che noi creiamo le bombe, ma abbiamo gli ospedali. Facciamo delle cose che sono incredibili rispetto alle altre specie, e che per esempio gli ospedali, se lo ricolleghiamo alla teoria di Panksepp, è un'istituzione che noi creiamo perché proviamo cura. Noi siamo la specie che cura di più i suoi figli per un periodo di tempo prolungato. Ci sono delle cose bellissime che noi siamo in grado di fare, ci sono delle cose tremende che noi siamo in grado di fare, e ci sono delle cose tremende che noi facciamo senza sapere che le stiamo facendo, che forse è la parte più grave di tutto questo.
C'è Bruno e
Simona.
Simona, prego Bruno.
Valerio, mi sembra che tu hai lavorato soprattutto sulle emozioni negative, quelle che sono associate al dolore, direbbe Damasio. Pensi di lavorare anche su quelle positive, come l'attrazione, cosiddetto amore, eccetera?
Allora, c'è... Sempre passando di livello, c'è un livello clinico in questo lavoro, e le emozioni positive, che forse insomma in questo momento le chiamo esperienze oggetto sé, che è il modo in cui le chiama Kout, che è uno psicologo della psicologia del sé. Le emozioni positive sono quelle, la maggior parte delle volte, che segnalano uno stato di armonia dell'organismo con il suo obiettivo motivazionale e con l'ambiente. Quindi le emozioni positive, come la gioia per il ricongiungimento, o anche lo stato fisiologico dell'essere sazi, o l'attrazione sessuale, sono i poli positivi di emozioni che segnalano degli stati di bisogno. Allora, questi sistemi emotivi effettivamente segnalano per lo più degli stati di bisogno, quindi in questo senso sono negativi, ma la realizzazione di questo bisogno motivazionale porta a livello intrapsichico, cioè a livello del singolo individuo, porta a un'esperienza positiva, che è il polo opposto del sistema emotivo.
Come dire che non c'è piacere se non c'è dolore?
Come se ci muovessimo lungo una linea che va da un polo negativo a un polo positivo. L'esperienza emotiva ti segnala in che punto sei di questo polo. C'è un bisogno, quindi siamo sul lato negativo, mi muovo verso il lato positivo e se lo raggiungo mi viene segnalato.
Allora, ci sono ancora tre domande, poi si deve chiudere. Abbiamo Trego, poi c'è Mauro. E poi c'è Aldo. Prego.
Io ho capito che prima hai detto che c'è un campo intersoggettivo nelle emozioni che è molto rilevante, cioè non è tutto così lineare, no? Allora hai fatto l'esempio dei collerici, che laddove i collerici possono in presenza di un livello di estinzione, si ripopolano i paurosi, no? Come se questo, e quindi c'è un campo di intersoggettività. Questo campo di intersoggettività non fa riferimento, secondo questo esperimento, a un aspetto razionale, cioè vale a dire, cioè, subentra quella razionalizzazione, quel logos, non so come chiamarlo, quella naturale aggiustamento, che fa sì che nell'intersoggettività il fenomeno vada a riequilibrarsi, cioè come se intervenisse un qualcosa per cui anche i collerici che si stanno esplodendo grazie a, a questo fenomeno fanno sì che si ripopolano i paurosi, cioè quindi questa dinamica che è difficile da provare penso in un esperimento dove vengono prese variabili semplici e tutto viene un pochettino sezionato, non è fondamentale, è quanto questo. Tu hai detto anche che laddove c'è un vantaggio, il vantaggio fa diminuire l'adattamento al sistema, cioè se massimizziamo troppo, mi verrebbe da pensare, rischiamo di estinguerci, cioè la, non hai una, l'intelligenza adattiva diminuisce. Questi due fenomeni, poi un attimino
Vogliamo mettere insieme le domande?
Non so se ho capito però, la domanda, cioè ho capito quello che hai detto ma no, non ho capito la, la domanda.
L'aspetto intersoggettivo probabilmente crea un aspetto di razionalizzazione e massimizzazione nel sistema, perché laddove si estingue una specie, o c'è il pericolo di estinzione di una specie, di un, si ripopola un'altra per far sì che quella specie riprenda a, 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 a popolarsi. Allora, questo è un primo aspetto che volevo...
Allora, ci sono...
Il fenomeno intersoggettivo determina un aspetto di razionalizzazione, di massimizzazione del fenomeno stesso, no? Di estinzione di una specie su, rispetto all'altra. Cioè c'è questo osmosi, diciamo, tra, tra le due tipologie.
Spero di riuscire a risponderti. Nel senso, quello che succede nel caso di collera e paura è opposto. Cioè... Collera da sola si estingue e ha bisogno di, della paura per risalire di numero. Alla paura succede il contrario, paura da sola si sovrappopola e ha bisogno di collera per regolare la sua popolazione. Quindi c'è questa razionalizzazione e c'è questa tendenza. Quello che ancora non sono riuscito a fare con la simulazione e che però era... il risultato che cercavo di più, ma per ora mi accontento, è di dimostrare che se io creo una simulazione in cui ci sono 1000 paurosi e 20 collerici, i collerici aumentano di numero fino a, a raggiungere quell'equilibrio che avete visto nella simulazione. Ancora non, se io adesso faccio una simulazione così, i collerici rimangono in vita ma restano di numero basso. E l'altra cosa che succede è che la paura, sempre nelle simulazioni, se è in, in netto sottonumero alla collera, non riesce ad emergere. Questo credo che dia un'indicazione, può dare un'indicazione sul fatto che sì, paura e collera sono complementari, ma la paura viene prima della collera.
Mauro?
No, non andare sulla teoria lineare e assalti. Che era interessante il fatto della, dell'individuazione delle relazioni che cambia lo stato quando c'è un'omeostasi delle, delle relazioni, una cosa che nelle teorie stesse non viene messo in evidenza, e quindi probabilmente questa omeostasi gioca pure nei rapporti paura, collera, emozioni, anche perché l'emozione che cos'è? Non è altro che relazione, non ho una relazione, sento un'emozione. Molto spesso non sono codificate. Quindi è difficile prevedere un risultato, se me lo vuoi confermare, oppure nei studi collerico paura oso, come hai fatto a stabilire le relazioni?
Come ho fatto, perché ho deciso di fare questa simulazione? Sì. Perché c'è una parte della presentazione che non si fa in tempo a dire. Perché la teoria completa prevede che ci sia un ordine nella comparsa delle, delle emozioni nel corso della storia naturale, appunto che ci sono degli intervalli. Il primo intervallo, e seguo sempre Panksepp, è quello che vedete nella slide. La ricerca è necessaria. Se noi, una volta che gli organismi sono in grado di muoversi, hanno la locomozione come strumento, la capacità di ricerca è necessaria. Dobbiamo trovare le risorse, dobbiamo cercare qualsiasi cosa che desideriamo, non solo le risorse.
Quindi desiderio... all'inizio c'è il desiderio, insomma. No, scusa, non c'entra niente.
All'inizio c'è il desiderio, sì. Il desiderio sessuale è una questione diversa dal punto di vista evoluzionistico. Nel senso che la riproduzione sessuata appare gradualmente nella storia naturale, maschio e femmina appaiono gradualmente nella storia naturale. Ancora oggi ci sono un sacco di specie che si riproducono, un sacco di organismi che si riproducono per sé. E però la cosa interessante, che forse è più suggestiva, non lo so, è che la relazione sessuale in questo senso forse è da intendere come la più antica forma di intersoggettività che ci sia mai stata nella storia naturale, perché le strutture maschio e femmina, nel momento in cui si creano le strutture maschio e femmina, significa che ci sono due organismi che vanno l'uno verso l'altro per risolvere un bisogno motivazionale. A me mi piace particolarmente questa idea. Il secondo intervallo è quello di collera, paura e predazione, che fanno, come abbiamo detto, regolano i rapporti tra le specie. Pensate, i predatori hanno bisogno che le prede si salvino, perché se consumano tutte le prede... Sì.
Aldo,
sarò brevissimo.
Sì, perché poi bisogna riprendere tutto.
È una chiosa, non è una domanda. Allora, quando tu hai parlato di male inconsapevole, no? Cioè le cose peggiori che facciamo sono quelle di cui non siamo consapevoli, no? E questo è esattamente il discorso, come sai, che faccio io a partire dall'estetica di Bateson, no? Quindi la domanda, a cui penso che sei d'accordo, questa inconsapevolezza del male è legata in gran parte dal fatto che noi abbiamo due conoscenze, una delle quali è depurata delle qualità secondarie, quindi alla fine anche delle emozioni, che è quella tecnica, con cui prendiamo le decisioni, ok? E che quindi, mancando le emozioni, è proprio questo che ci impedisce di cogliere, di comprendere, diciamo, i sistemi ecologici, e quindi li abbiamo distrutti. Sei d'accordo?
Sì. Bene, scusate, ci sarebbe da dibattere tantissimo e credo che troveremo lo spazio nel corso della giornata. Ora la parola passa da...